Modem.
La pulce Messi con il lutto al braccio, la notizia su centinaia di giornali sparsi un po' ovunque nel mondo, l'immagine proiettata in un minuto di silenzio al Santiago Bernabeu, i campionati di calcio italiani fermi, fermi come tutti coloro che hanno visto Pier Mario Morosini andare giù, di colpo, sul campo del Pescara, Serie B italiana. Era sabato pomeriggio. Il centrocampista del Livorno, con tanta B nelle gambe, un po' di Udinese, 3 under 21, aveva 25 anni e lo stesso numero sulla maglia. A Livorno era arrivato da poco, ma era già il Moro, il quinto della città. Come ha detto Gianni Mura, ha vissuto con il vento in faccia. Un vento che gli ha portato via da ragazzino prima la madre, poi il padre, poi un fratello. Pochi fuori dall'Italia lo conoscevano. Era un buon giocatore, come ce ne sono tanti. Un diploma da ragioniere per il terzo tempo, un libro sempre in tasca, vacanze non di sole spiagge, come tanti. Eppure la sua morte ha colto tutti impreparati, impreparati nel vedere un uomo che muore, semplicemente un uomo che si accascia e muore. Ma basta questo a spiegare l'impatto globale. No, e allora mettici le immagini da questa o quell'angolatura, i replay, le fotosequenze sui giornali, gli audio dei compagni che piangono, le urla, le dichiarazioni, la fidanzata che uscendo dall'obitorio dice un commovente bellissimo. Mettici un'ambulanza bloccata dall'auto dei vigili e il giocatore avversario che corre come un pazzo spingendo in campo la barella. Mettici tutto questo e mettilo in rete, dove rimane e si amplifica senza che nessuno urli gol, e allora forse te lo spieghi. Di altre spiegazioni non ce ne sono. Sono più le domande, anche quelle semplici, che trovi nei blog, dove nella paura di infangare la figura di Pier Mario Morosini, uno puro, uno pulito, un bergamasco che correva per cinque, molti chiedono che cosa sta succedendo, quanti ne muoiono nel calcio, quanti ne muoiono nello sport, perché? La fatalità non può spiegare tutto. Allora tornano i nomi del pallavolista Victor Bevolenta, di Veronica Gomez, la schiacciatrice venezuelana morta anche lei sabato, di infarto a 27 anni. Torna quello della saltatrice con gli sci 17enne Simona Senoner, torna il miracolo di Fabrice Muamba, tornano nomi più lontani come Matsuda, Puerta, Fue, fino a Taccola e Curi. Sono passati 40 anni e più dalle loro morti e l'Italia ha intensificato i controlli medici come poche altre nazioni. Eppure non basta, né in Italia né altrove, sui campi grandi e su quelli piccoli, dove gioca a sovrappeso chi Messi non lo è diventato e chi spera, bambino, di diventarlo.
Una fascia nera a lutto indossata da giocatori lontani di altri paesi per un libro non scritto ma ormai bestseller morboso e sconcertante, il libro nero dello sport. Buongiorno da Daniel Bilenco. Cominciamo subito. Renzo Marmugi, cronista del Tirreno di Livorno, era sabato pomeriggio a Pescara allo stadio. Ben arrivato. Ben arrivato, Renzo Marmugi.
Grazie.
Ha seguito tutto, Renzo. Ha vissuto anche l'attesa, forse ancora speranzosa, all'ospedale dove era stato portato Morosini, il calciatore deceduto. A distanza di nemmeno 48 ore, Renzo, come rivedere quelle scene?
Guardate, mentre ascoltavo la vostra scheda stavo piangendo. Sabato pomeriggio ho pianto quando ho parlato con i giocatori del Livorno, soprattutto con Salviato, che era il terzino destro sulla fascia dove è caduto Morosini davanti alla panchina del Pescara, e lui gli diceva alzati, alzati, e questo Salviato mi ha ripetuto prima di andare col pullman e con gli altri giocatori in ospedale. Poi sono corso anch'io all'ospedale sperando che appunto fosse vera, perché erano arrivate due notizie allo stadio. La prima, che gli avevano applicato un pacemaker, che le condizioni erano molto gravi, ma lui era in coma farmacologico. La seconda, che invece non ce l'aveva fatta. Io mi ero aggrappato a questa speranza. Poi quando il dottor Paloscia, il primario di cardiologia dell'ospedale di Pescara, è uscito sotto la pioggia, anche lui con la voce, col nodo alla gola, e ha detto a tutti purtroppo non ce l'ha fatta. I giocatori sono usciti singhiozzando, Madonna, l'allenatore era affranto proprio, non... Anch'io mi sono messo a piangere, e tuttora ieri sono stato allo stadio dove c'è stato un pellegrinaggio meraviglioso, l'abbraccio di una città piena di difetti come Livorno, una città eccessiva come abbiamo visto anche nei film di Virzì, però una città di grande cuore. Anche ieri ho passato l'intera giornata allo stadio prima di andare al giornale a scrivere. È veramente una situazione incredibile. Poi vedere i compagni che piangono, persone che magari non l'avevano conosciuto, l'avevano solo vista in campo, e così è uno shock dal quale faremo tutti fatica a riprenderci.
Maurizio Crosetti, buongiorno anche a lei. Lei è scrittore e giornalista di La Repubblica. Da anni, buongiorno. Da anni segue lo sport e ciò che vi ruota attorno. L'abbiamo sentito, grande commozione, la veglia allo stadio, i momenti di incertezza quando è successa la cosa. Perché questa morte colpisce l'immaginario collettivo, anche quello di chi non ama il calcio?
Beh, perché nel destino degli atleti qualche volta c'è di morire davanti a tutti, davanti agli occhi spalancati, attoniti, naturalmente impreparati del pubblico, perché a parte qualche rara occasione, i Gran Premi di Formula 1, qualche gara motociclistica, insomma il pubblico che va allo stadio per vedere il pallone, la pallavolo, non è preparato alla morte, non pensa di essere di fronte a questo. E quindi è chiaro che la vicenda di Morosini ha avuto un impatto pazzesco, mediatico pazzesco, intanto perché lo si è visto morire, come avete raccontato con grande esattezza, triste, dolente esattezza nella vostra scheda, lo si è visto morire nell'atto della sua morte, e questo colpisce tanto, tanto più in una società, in una cultura come la nostra, che per ragioni varie e anche alcune comprensibili ha un po' rimosso la morte, no? Una volta i bambini vedevano morire i nonni, gli animali, la morte era una presenza, non dico quotidiana, ma possibile, era considerata negli eventi a cui poteva capitare di assistere. Oggi no, ripeto, da un lato per fortuna, ma dall'altro siamo però tutti più fragili, siamo impreparati, c'è questa rimozione continua della possibilità della morte, che ci trova quindi ancora più in crisi quando qualcosa ce la mette in maniera brutale di fronte. Poi in realtà non saremmo comunque preparati a veder morire un ventenne mentre gioca a pallone.
Rimuovere, come diceva Crosetti, beh, è un modo di elaborare il lutto. Renzo Marmugi, a Livorno come si sta elaborando adesso il lutto?
Il lutto si sta elaborando con una serie di iniziative che dovrebbero culminare sabato con una raccolta di fondi per acquistare dei defibrillatori da donare alle società più piccole della città, con l'intitolazione di un settore dello stadio a Morosini, con il ritiro della sua maglia numero 25 e soprattutto sabato nella partita col Cittadella, perché sicuramente il circo dovrà andare avanti, e quindi anche se il funerale sarà a Bergamo giovedì, e magari in questa settimana i giocatori del Livorno si alleneranno con la morte nel cuore e la testa da un'altra parte, sicuramente sabato si dovrà giocare. I tifosi hanno chiesto alla società di pagare un sovrapprezzo sul biglietto di ingresso in cambio di una maglia, e tutti, sicuramente sabato lo stadio sarà pieno, al contrario appunto di questo campionato dove andavano alle partite 4-5 mila persone, non di più. E sabato lo stadio sarà pieno e tutti avranno indosso la maglia di Morosini, numero 25.
Che sarà anche un bel modo per rendere onore a questo ragazzo che era pieno di vita, nonostante una vita molto difficile. Renzo Marmugi, la ringrazio molto della testimonianza, della collaborazione. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi.
Al telefono abbiamo anche un ex giocatore professionista, ex attaccante della nazionale elvetica, Mauro Lustrinelli, ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti voi.
Come, in che situazione ha appreso della morte di questo calciatore italiano?
Beh, adesso nel 2012 le notizie vanno così veloci che chiaramente su internet si vede tutto. Io penso che il 99% delle persone che conoscono il mondo del calcio hanno visto le immagini.
Comunque, ma concretamente anche era, non so, il telegiornale piuttosto che con l'iPhone, piuttosto che...
Sì, con l'iPhone.
Ecco, con un telefonino ha ricevuto la notizia.
Esatto.
E cosa si è detto? Cioè, a me, non so, in 20 anni di carriera mi è andata bene, o poteva succedere anche a me. Che cosa si è detto? Che cosa ha pensato?
No, questo non l'ho detto, però è chiaro che quando viene toccato qualcuno del mondo del calcio, un mondo che comunque fai parte da più di 20 o 30 anni, ti poni delle domande. ti chiedi come è potuto accadere, se è stata una questione di fatalità o se è qualcosa che forse si sarebbe potuto prevedere, perché comunque nel nostro mondo vengono fatti dei controlli e per quello comunque ti poni delle domande, perché comunque i calciatori sono anche degli sportivi molto allenati. E non è che si può giocare a calcio, ci si allena tutti i giorni. E poi i calciatori di solito sono un po' bravi in tutti gli sport, per cui il calcio sviluppa veramente tutte le capacità motorie necessarie, per cui non si va mai a pensare che tutto di colpo uno può morire sul campo. Ecco.
La morte sul campo, la morte facendo sport. Ieri, preparando la puntata, abbiamo telefonato a un cardiologo e telefonando non l'abbiamo trovato, non era in casa. Era fuori a fare jogging, ci ha detto la moglie. Faceva freddo, piovigginava. E ci siamo detti, cavoli, un cardiologo che applica, no? gli insegnamenti, uno sportivo a tutti i costi, ci siamo detti. E il cardiologo in questione ora è qua con me in studio, Andrea Menafoglio. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Dottore, siamo abituati a pensare che chi fa sport non muore di infarto, ma non è così.
No, non è così purtroppo. Bisogna però prima dire questo. Innanzitutto che lo sport in ogni caso fa bene. Ci sono diversi, numerosi studi internazionali che mostrano che lo sport riduce le malattie cardiovascolari, cardiache, e riduce la mortalità cardiovascolare, oltre a un beneficio psichico, sociale, di socializzazione. Tuttavia esiste una piccola parte della popolazione che magari anche senza saperlo è portatrice di anomalie cardiache più o meno gravi, per cui lo sport, in particolare lo sforzo fisico intenso, può causare dei danni fino addirittura all'arresto cardiaco, alla morte improvvisa, come è stato il caso del giocatore italiano. Tuttavia la morte improvvisa durante la pratica sportiva, va detto, è qualcosa di fortunatamente raro, che secondo le statistiche, diciamo, internazionali tocca 1 a 3 su 100.000 atleti praticanti all'anno. Quindi malgrado sia un fatto drammatico, perché tocca giovani, tocca sportivi, soggetti nello splendore, diciamo, della forza, della forma fisica, resta fortunatamente pur sempre qualcosa di raro.
E di cifre, di statistiche, di studi sulla cardiologia preventiva ne parliamo ancora dopo, ma volevo tornare un attimo al calcio giocato. Mauro Lustrinelli, calcio giocato, calcio interrotto, cosa pensa da ex giocatore della decisione in Italia di sospendere le partite del campionato?
Ma penso che sia una decisione forte, importante, un gesto di solidarietà per invita un po' tutti forse a fermarsi un po', a pensare che la vita forse va vissuta in ogni suo istante, perché da un momento all'altro possono accadere questi episodi. Io penso che è anche comunque tutta l'Europa, tutto il mondo che ha risposto, che in un paese, prima si diceva Messi che ha giocato con il lutto al braccio, comunque se tu fai parte del mondo del calcio è normale che ti fermi a pensare. E comunque c'è una solidarietà incredibile in questo senso, per cui ritengo che sia senz'altro stata una decisione forte e giusta.
Maurizio Crosetti è d'accordo? Cioè, come leggere questa decisione di sospendere le partite? È una novità, d'accordo, ma è una scelta di facciata o davvero restituisce un po' di dignità a questo mondo del calcio che in Italia anche, insomma, calcio scommesse, troppi soldi, doping, violenza negli stadi, così, restituire un po' di dignità. Basta questo? Ci vorrebbe altro?
Non basta, ma è importante. Troppe altre volte lo spettacolo è andato avanti comunque, ce ne siamo rammaricati, ce ne siamo chiesti perché, questa volta con rapidità difficile da gestire, coraggiosa, per certi versi non completamente popolare, perché qualcuno avrebbe preferito giocare, chi era già allo stadio forse avrebbe preferito assistere alla partita, però non era proprio possibile. I giocatori dell'Udinese stavano piangendo, scossi dalla morte di un loro ex compagno, avrebbero dovuto di lì a poco affrontare l'Inter. Ma al di là di questo, in generale, come diceva il vostro ospite, è stato un momento, un'occasione per fermarsi anche a riflettere, per considerare con più calma, con più attenzione, con più lentezza gli aspetti legati a questa vicenda, compresi adesso gli obblighi un po' di tutti nei confronti della sorella malata di Morosini e più in generale della dei rischi della prevenzione, della tutela della salute degli atleti, e non solo degli atleti professionisti. Sarebbe molto importante che questo dibattito si allargasse alla pratica sportiva di tutti, anche i nostri ragazzi, i nostri figli, che rischiano in percentuale, per fortuna ridotta, ma rischiano comunque qualche brutta sorpresa nella loro pratica atletica, sportiva. Quindi diciamo che se la morte di Morosini contribuirà a portare qualche defibrillatore in più nei campi non solo della Serie A o della Serie B, come secondo me accadrà, ecco, già per questo non sarà stata inutile.
Certamente, tra l'altro una coincidenza, ne leggevo questa mattina nelle pagine di un giornale italiano che proprio praticamente negli stessi istanti in cui Morosini si accasciava a terra, un altro giocatore, ma di una lega minore, un dilettante, un 46enne, a Piacenza, si accasciava al suolo a causa di un infarto, e lì, tra l'altro era una squadra di medici dilettanti, forse questa è stata la coincidenza fortunata, è stato salvato momentaneamente, il suo stato non è ancora accertato, ma sul momento il defibrillatore aveva fatto effettivamente la differenza, e purtroppo non dappertutto ci sono questi strumenti. Il mondo del pallone però continua a rimanere un po' nel pallone, perché si litiga su quando recuperare la partita. Crosetti.
Ecco, adesso sarebbe bene, visto che si è ritrovata un po' di dignità, anzi molta dignità, sabato, ieri, e non la si perdesse
come sembrerebbe
con beghe da pollaio sugli interessi di parte legati come sempre a questioni economiche, non solo. Qualcuno magari può anche vorrebbe approfittarne così a livello di risultati, di maggiore o minor riposo, di maggiore o minore opportunità di giocare contro un certo avversario piuttosto che contro un altro. Sono calcoli che di per sé già offendono non solo la memoria di Morosini, ma anche la dignità ritrovata sabato, no? Il coraggio ritrovati. Ecco, siamo un paese qualche volta un po' triste, che cade, inciampa nelle bucce di banana, e potrebbe guardare in alto mentre cammina, invece inciampa. Insomma, speriamo che per una volta si resti coerenti, però come dicevate voi, i segnali non sono buoni. Purtroppo si è ricominciato a litigare, oggi la Lega Calcio dovrà decidere la data di questi recuperi, di questo recupero, e ahimè temo che dovremmo prepararci ad altre brutte scene.
Speriamo di no. Mauro Lustrinelli, adesso dal calcio giocato si è ritirato, nel senso che non tocca più pallone attivamente, ma se non sbaglio è assistente allenatore.
Sì, esatto.
E abbiamo parlato di defibrillatori. Lei adesso, o da calciatore, o da adesso, da assistente allenatore, che lei sappia lì dove allena, a Thun, sa dove sono ubicati, ci sono, non ci sono, siete istruiti ad utilizzarli, quantomeno saper chi chiamare per utilizzarli?
Beh, da noi a Thun lo stadio c'è un locale apposto per il dottore, e lì abbiamo proprio un defibrillatore. E comunque, naturalmente, durante tutte le partite c'è anche l'obbligo di avere i dottori, e durante gli allenamenti comunque abbiamo sempre un dottore proprio nello stabile di fianco, comunque dei massaggiatori che sono sempre in contatto nel caso dovesse succedere qualcosa.
E durante la carriera da giocatore, che genere, con che frequenza è stato sottomesso a dei controlli cardiovascolari?
Allora, dal 2005, se non sbaglio, sono stati introdotti dalla Federazione Internazionale dei controlli in seguito a degli episodi che erano proprio stati successi in quel periodo. E mi ricordo che in preparazione proprio dei mondiali del 2006 avevamo l'obbligo di fare proprio i test al cuore, sia per quanto riguarda gli elettrocardiogrammi, sia per quanto riguarda, se non mi sbaglio, come si dice, l'ecografia al cuore, e anche dei test in alcune, per la nazionale abbiamo fatto dei test sotto sforzo in cui ti prendevano i dati riguardanti l'ossigeno e proprio riguardanti ai prelievi sanguigni, proprio con il cuore sotto sforzo facciamo dei test su delle ciclette o su dei tappi rullanti. Questo l'abbiamo fatto in occasione del 2006, e l'ho fatto anche quando giocavo a Praga nello Sparta. E poi comunque ogni anno, se non mi sbaglio, in Svizzera la federazione, per dare la licenza come giocatore, tu come calciatore professionista devi comunque fare un test al cuore.
Dottor Menafoglio, è sorridente, sembra contento di sentire che ci siano queste
No,
pratiche.
nel 2005 in effetti la Società Europea di Cardiologia ha emanato delle raccomandazioni per cui chi fa attività sportiva agonista a questi soggetti viene raccomandato di fare una visita cardiologica preventiva e questo sulla base appunto dell'esperienza italiana. In Italia sono stati precursori al mondo nell'ambito della prevenzione cardiologica nello sport. È l'unica nazione al mondo dove ogni tesserato, indipendentemente che sia Messi o che sia il ragazzo che gioca negli allievi della squadra di paese, è obbligato per ottenere la licenza di avere un certificato di idoneità alla pratica sportiva dove il cuore è l'aspetto fondamentale.
Ma Maurizio Crosetti, una curiosità, perché lei scriveva di una serialità che sgomenta? O dice un'altra frase che estrapolo: assai difficile non avere dubbi sull'aumentata fragilità degli atleti. In che senso? C'è sotto
Il
qualcosa?
discorso è delicato e
Perché
secondo me
l'Italia è un paese
va
avanti, adesso il
chiarito. Ha
cardiologo ce l'ha
chiarito
appena detto.
certo. No, io mi riferivo a un'altra cosa. Io mi riferivo non a Morosini, ma in generale la frequenza delle morti da sport, ma non soltanto delle morti improvvise cardiache come le ultime da Bovolenta a Morosini e il rischio di Muamba che si è salvato, ma insomma era la stessa tipologia di accadimento. No, mi riferisco anche alle morti abbastanza inspiegabili di ex atleti nella fascia tra i 40 e i 50 anni, persone che, oppure l'incidenza della SLA, l'incidenza statistica della SLA che studi hanno dimostrato essere decisamente superiore tra gli ex calciatori che non tra la popolazione normale, comune, insomma. Ecco, io dico che non bisogna naturalmente gettare nessun tipo di ombra su quello che è accaduto a questi ragazzi, perché sarebbe ingeneroso e anche crudele, però più in generale sarebbe, secondo me, ipocrita non ripeterci, non sapere che oggi il mondo dello sport professionistico è accerchiato da rischi chimici legati comunque al doping e all'uso di sostanze, all'uso o all'abuso di sostanze chimiche e mediche
E anche
In
stupefacenti.
passato, che in passato non esisteva o esisteva in misura molto, molto inferiore. Quindi non si può nascondere questo dubbio che viene comunque sempre a tutti quando la frequenza di questi accadimenti è così alta. Allora non si può non pensare, ma comunque io mi riferisco anche alle tensioni, alla fragilità degli atleti, mi riferisco non soltanto all'eventualità dell'assunzione di sostanze proibite, ma anche all'esagerata frequenza delle attività, ai calendari intasati. Lo ha detto anche ieri Totò Di Natale, no? Il centravanti dell'Udinese, ha detto io volevo quasi smettere perché se andiamo avanti così ci scappa il morto. Poi è chiaro che lui parla anche sull'onda dell'emotività, non è che se si giocano campionate Champions e atleti preparati di 20-30 anni rischiano l'infarto, non è così, lo sa anche Di Natale, ma di sicuro andrebbe rivista l'intensità assoluta, assurda qualche volta per ragioni economiche del nostro sport professionistico, perché non si può giocare sempre, comunque, a ogni ora. Solo per ragioni di ordine commerciale. Questi atleti hanno ragione nel sentirsi più fragili e nel sentirsi più esposti ai rischi, anche ai rischi traumatici, perché comunque non è che si debba solo pensare alla morte come causa estrema. Giocare un campionato con le notturne invernali, anche per il pubblico che va allo stadio, è rischioso. Si può scivolare sui gradini di uno stadio e rompersi una gamba. Il giocatore può farsi molto più male sull'erba gelata. Infatti l'incidenza degli infortuni traumatici, come potrà confermare il medico sportivo, è molto cresciuta nel calcio da quando si gioca tutto l'anno, d'inverno alla notte. E in questo senso io dico che la fragilità degli atleti ci deve mettere in guardia.
L'Italia, l'abbiamo detto, è un paese all'avanguardia, gli atleti sono fragilizzati e questo è un po' il quadro. E lei, dottor Menafoglio, sta concludendo, proprio in questione di giorni, uno studio di fattibilità che cerca di capire se è fattibile, appunto, implementare, sottoporre gli atleti a degli esami obbligatori come accade in Italia. E, avete, da quello che ho capito, fatto degli screenings a 1030 sportivi tra i 14 e i 35 anni, per tre quarti uomini, per un quarto ragazze, donne. E quali sono i risultati? Ci spieghi un po' da dove nasce questo studio e come l'avete condotto e quali sono soprattutto i risultati?
Ma brevemente, Va detto che in termini di salute pubblica e di prevenzione cardiologica, l'atleta di punta e l'atleta giovane che, come ho detto prima, gioca nella squadra di paese, negli allievi, è esattamente la stessa cosa. Allora bisogna pensare che il numero di praticanti dello sport agonistico è enorme. Si calcola nella fascia giovanile fino ai 35 anni che 10% della popolazione, fino a 10% della popolazione entra negli sportivi agonistici giovanili. Quindi una politica di prevenzione a larga scala deve toccare non soltanto gli sportivi d'élite, Messi o come Mauro Lustrinelli, che ha fatto parte di squadre blasonate la nazionale, ma deve toccare tutti gli sportivi. E qui l'implementazione a larga scala di una politica di prevenzione ha degli inconvenienti, il primo dei quali sono i costi. Pensiamo che dobbiamo visitare tutta questa gente.
Ma in cosa consiste, velocemente, ma la visita in cosa consisterebbe?
Allora, la visita, come raccomandato a livello europeo, è semplice, consiste in un'anamnesi personale familiare, cioè la storia personale familiare, l'esame clinico e l'elettrocardiogramma di base. Quello che abbiamo appunto voluto vedere tramite questo studio è se è fattibile in termini di costi, perché è uno degli ostacoli fondamentali, se non l'ostacolo fondamentale all'implementazione a larga scala, proporre questa visita a larga scala negli sportivi giovani. E fatto con certi criteri rigorosi, moderni e da persone, diciamo, con una specifica formazione nel campo, si è potuto, diciamo, dimostrare che in Svizzera tale politica è fattibile a costi contenuti. In effetti il costo medio per atleta, più di 1000 atleti, è stato di 138 franchi, compresi tutti gli esami supplementari che si sono resi necessari. Quindi è qualcosa di sicuramente fattibile. Il fatto è che in Svizzera non c'è obbligo e una visita preventiva cardiologica non è neppure riconosciuta dalle casse malati, quindi se uno vuol farla o la paga di tasca sua o la paga la società se è disposta.
Ma una curiosità, quali sono i risultati del vostro studio? Sì. La faccio per dire a livello di salute, cioè sui 1030 sì. sportivi avete riscontrato dei problemi?
Sui 1030 sportivi abbiamo eseguito in 6% degli esami supplementari, 2% di questa popolazione ha avuto una diagnosi cardiologica nuova, non necessariamente grave. Patologie rilevanti si sono riscontrate in 4 soggetti, quindi 0,4%, e in un soggetto, a causa appunto del problema cardiaco riscontrato, è stato consigliato di interrompere l'attività sportiva.
E adesso lei mi diceva che questo studio verrà presentato in parecchi posti, perché è comunque uno studio importante e originale.
Sì,
andrete a Dublino,
sì,
a Berna e poi forse anche a Monaco, dei sì. congressi molto importanti. Sì. Ma concretamente, al di là del prestigio, sì. del blasone, adesso cosa si vorrebbe ottenere con questo studio? Cosa dovrebbe portare come frutti? Siamo in conclusione.
Ma ci si augura che un domani sia, non so, i politici ad esempio facciano il necessario affinché ad esempio lo Stato, come in Italia, sovvenzioni almeno una volta nella carriera di un giovane sportivo una visita preventiva. Questo sarebbe, come in Ticino è stato il primo cantone in Svizzera che ha bandito il fumo e c'è stata una riduzione del tasso degli infarti, magari sarà anche il primo cantone per cui lo Stato, chi lo sa, sovvenzionerà una visita preventiva.
E vedremo se sarà così, se i politici sapranno sentire e ascoltare. Lanciamo, certamente. Io ringrazio i nostri ospiti e tutti i nostri ascoltatori. Modem torna domani mattina su Rete 1 alle 8:30, ma siamo già in replica questa sera su Rete 2 alle 19:30. Grazie mille a tutti, da Daniel Bilenco al microfono e da Marcello Fusetti in regia e da tutto lo staff tecnico. Buona giornata.
Modem, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.